gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente. Buon pomeriggio da Gianluca Gifuni per questa edizione di Forza Napoli sempre. Oggi è 19 di settembre, è il giorno di San Gennaro che ha fatto il miracolo, ha sciolto il sangue, quindi possiamo lasciarci alle spalle le disavventure del Napoli in campionato e proiettarci verso la Champions League. C'è Emanuela Castelli in redazione, Tony Molai in regia. Comincia la Champions League, tra poco entreremo nell'atmosfera magica, inebriante di questo grande torneo, il primo in Europa, dove il Napoli sarà protagonista. Napoli che si è allenato questa mattina alle 11 prima della partenza alla volta del Portogallo, dove domani sera a Braga alle 21 incontrerà il Braga, l'esordio di Champions League nel girone con il Real Madrid e con l'Union di Berlino. Raspadori potrebbe essere la sorpresa dal primo minuto, giocherà lui, volete che giochi Raspadori dal primo minuto dopo l'exploit contro il Genoa e il gol che ha riaperto poi il match, un gran bel gol, un gran bel diagonale dalla sinistra appena in area di rigore. Sì, Raspadori, no, Raspadori. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, per intervenire in diretta 081-63-6363. Ma andiamo subito con la carrellata dei nostri collegamenti e andiamo a vedere che cosa ha fatto il Napoli questa mattina e qual è il programma degli azzurri in vista del match di Champions League d'esordio della stagione 2023-2024. Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio.
E allora, allenamento questa mattina che qualche indicazione ha dato, forse il torello del primo quarto d'ora, poche indicazioni, però insomma qualche spiffero sicuramente ti sarà arrivato.
Di solito ne dà poche, il torello di indicazioni. Il Napoli partirà più tardi per il Portogallo, alle 18.50 ora locale c'è la conferenza stampa al Municipal di Braga di Rudy Garcia e Mario Rui. Mario Rui, insomma, che gioca in casa essendo portoghese.
E qui dovrebbe giocare lui e non Oliveira, insomma.
Ma guarda, cioè, in passato questa rappresentava un'indicazione, adesso onestamente non lo so, capitato, insomma, i giocatori che parlassero prima di una partita di Champions e poi non giocassero titolari, quindi non ne sono sicuro. Di sicuro questo è un ballottaggio, quello tra Mario Rui ed Oliveira. Credo che torni sicuramente Rachmani al centro della difesa, che si è fermato a scopo precauzionale. Anticipo la tua domanda, adesso mi chiederai di Nathan.
Sì, perché Garcia, qualcuno ha detto, esatto, visto che Garcia ha detto che Nathan deve giocare con Rachmani, potrebbe giocare proprio domani,
esatto,
con Rachmani.
Bravo. Avrebbe diciamo fatto giocare a Genova se non ci fosse stato il problema di Rachmani, appunto, il difensore kosovaro, con il brasiliano Nathan. Credo che la decisione per quanto riguarda Braga non sia stata ancora presa. C'è comunque sul piatto della bilancia un'altra considerazione, comunque una partita molto importante. C'è grande pressione perché il Napoli deve assolutamente vincere. Faccio una domanda a te, a chi ci ascolta: è la partita adatta per farlo esordire?
No.
E quindi potrebbe, diciamo, magari aspettare la partita con il Bologna, che ha meno pressione.
Fermo o magari quella con l'Udinese in casa, insomma.
Sì, fermo restando, però Gianluca, è chiaro che se il Napoli vince, come dice la Serena, la situazione in vista della prossima. Se il Napoli non vince, poi anche Bologna-Napoli diventa una partita dall'alto contenuto, insomma, anche di pressione.
Senti, invece di Raspadori, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di farci sapere se lo vorrebbero in campo sì o no dal primo minuto dopo l'esploit a Genova, perché mi sembra che abbia cambiato la partita in maniera importante.
Sì, l'attaccante non è importante, secondo me non è un caso, l'ha cambiato, diciamo, in quello che poi è il suo ruolo, cioè quello di giocare vicino alla porta. Giocato accanto a Osimhen in un 4-2-3-1, io così onestamente lo farei giocare mezzala al posto di Zielinski, ci penserei, perché comunque Zielinski, anche a Marassi ha fatto bene, insomma, l'assist per il pareggio di Politano è delizioso. C'è anche da dire che Zielinski sta giocando tanto in questo periodo, ha fatto anche due partite con la Polonia, quindi c'è anche da valutare un eventuale sovraccarico. A destra credo torni Politano E penso Osimhen qua la scheda, insomma, sono un po' i gemelli del Napoli che vanno ritrovati, che vanno riscoperti. L'anno scorso erano devastanti, Osimhen ha cominciato anche la stagione in maniera devastante con 3 gol in 2 partite, Quara no, ha saltato la prima, nella seconda è entrato, ha fatto un assist con Lazio, è stato sfortunato perché probabilmente senza il volo di Provedella all'incrocio si sarebbe già sbloccato, col Genoa ha avuto difficoltà e poi sappiamo tutti che la reazione al cambio ormai è diventata virale.
Senti Pasquale, l'ultima domanda è sulla formazione, su Politano a destra, che ovviamente ha giocato uno scampolo di partite ed è stato decisivo contro il Genoa, non era in ottime condizioni fisiche, sarà migliorato ancora, è passato qualche giorno, quindi...
Mi auguro di sì. Cioè, Luca, Politano secondo me è uno delle note positive di questa stagione, ha già segnato 2 gol, è stato con la Frosinone, quindi è un giocatore importante e quindi credo insomma che possa avere spazio al primo minuto con il Braga. Poi considera Gianluca che qualcosa dirà probabilmente anche Rudy Garcia, visto che c'è la conferenza stampa dell'allenatore, vedremo insomma che tipo di conferenza sarà, magari darà qualche escluderà qualche giocatore, ne lancerà altri, quindi c'è anche questo appuntamento che è importante, vediamo come risponderà anche alle critiche, perché obiettivamente da sabato sera le critiche sono state tante. Il Garcia out, non so se sia ancora in tendenza o meno sui social, il Napoli non ha ancora preso in considerazione il Garcia out, però ovviamente il presidente De Laurentiis sta parlando con Garcia quasi quotidianamente, sta cercando di capire i problemi. Garcia e la squadra si stanno confrontando per risolvere i problemi.
E De Laurentiis sta chiamando spesso Garcia?
Sì, Gianluca sta chiamando spesso, è anche normale, perché comunque vuole capire insomma cosa i problemi, vuole capire come eventualmente risolverli. È evidente, Gianluca, che secondo me debba scoccare una scintilla tra la squadra e Garcia, e secondo me al momento non c'è ancora, e bisogna lavorare affinché accada. Io credo che 3-4 partite saranno importanti per capire se ci saranno, come dire, degli sviluppi positivi oppure no, e a quel punto poi la società dovrà prendere le sue decisioni. Però dopo la sconfitta con il Genoa, il Napoli dopo il pareggio con il Genoa, De Laurentiis non è soddisfatto, l'umore non è il migliore, chiaramente non ha ancora pensato a un eventuale ribaltone in panchina, sarebbe anche un po' presto, però è evidente insomma che dalla gestione di Garcia ci si aspetti uno scossone, un guizzo già domani, perché la partita di domani, Gianluca, è fondamentale per indirizzare il girone di Champions nella giusta maniera. Se vinci col Braga puoi affrontare con un'altra tranquillità Real Madrid del 3 ottobre al Maradona e pensare diciamo di archiviare, ipotecare la qualificazione almeno in uno dei due posti, poi con l'Union Berlino. Se non dovessi vincere a Braga diventa complicato, perché poi hai anche le partite con l'Union Berlino che diventano decisive, sarebbe diciamo un cammino un pochino più impervio. Quando hai soltanto 6 partite come un girone di Champions, il tempo per recuperare, se ne sbagli una, se sbagli la prima, ovviamente si accorcia, poi devi fare qualche impresa.
Eh sì, oggi in campo Milan e Lazio, Milan con il Newcastle alle 18:45, c'è poi Young Boys Lipsia, Lazio Atletico Madrid alle 21, Feyenoord Celtic, Paris Saint Germain Borussia Dortmund, anche questa è una bellissima partita, Manchester City Stella Rossa, Barcellona Royal Antwerp, Shakhtar Donetsk Porto. Queste sono le partite in programma quest'oggi, le 8 partite di Champions League all'esordio di martedì.
Ricordiamo, gioca, si gioca alle 21 domani, è la partita del Napoli.
Domani alle 21 e in Portogallo saranno le 20, perché sì, in Italia c'è un'ora in più.
Diretta su Sky domani la partita.
Diretta su Sky domani, grazie a Pasquale Tina per tutte le informazioni.
Ciao, Gianluca, più tardi. Turno.
Buon pomeriggio e buon lavoro a te. Gli approfondimenti adesso sulla formazione che Garcia sceglierà. Ci lasciamo un po' alle spalle le delusioni del match di campionato e del momento del Napoli in campionato. Sta per partire la Champions League, è un altro torneo e forse per il Napoli quest'anno può rappresentare la priorità, non lo so, è un'ipotesi. Parleremo anche di questo, a tra poco. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli Sempre, Emanuela Castelli in redazione, Tony Mola in regia. Entriamo nel mood Champions, saremo anche ripetitivi, insomma, però oggi è l'esordio e non possiamo non sentirla di nuovo. Bisogna ricreare un'atmosfera positiva perché insomma l'ambiente è un po' depresso in questa fase. È vero, Massimiliano Gallo, direttore del napolista.it, buon pomeriggio.
Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti.
C'è un po' di depressione che è venuta fuori dai risultati, dal non gioco di questo Napoli, da molte distorsioni che sono state notate e quindi insomma alla vigilia della Champions è bene concentrarsi su questo e poi riparlare semmai di tutto il resto, o no?
Sì, certamente la Champions è diversa, il Napoli poi ha anche insomma l'opportunità di giocare contro una squadra non fortissima.
Non irresistibile,
quindi ci sono tutte le premesse per, non dico cambiare pagina, però certamente per fare il risultato positivo domani, per vincere in Portogallo. Poi dopodiché, secondo me, non è solo quello che abbiamo visto, però ci sono state, perché poi le partite si possono perdere, con la Lazio c'è stato un ottimo primo tempo, col Genoa è stata brutta la partita, però la reazione alla fine c'è stata. Ma ci sono anche delle strane dichiarazioni, no? Garcia che in conferenza stampa dice: non ho visto la partita della nazionale, mi hanno detto che Raspadori ha giocato prima punta. Cioè ci sono, lui che va
un'altra strana, sai qual è? Scusami Massimiliano, che io non ho mai sentito davvero, però mi ha incuriosito e mi ci sono soffermato. Quando Garcia ha detto: forse è mancata la concentrazione a causa della partita di Champions che il Napoli deve giocare domani, quindi di una partita che si sarebbe dovuta giocare 4 giorni dopo il Genoa. Ma di solito io sono abituato ad ascoltare gli allenatori che invece dopo la sosta per le nazionali dicano: c'erano molti giocatori, non li ho avuti a disposizione, hanno avuto gli impegni con le nazionali, hanno viaggiato, erano stanchi, eccetera eccetera. Garcia non ha fatto riferimento a questo, ha fatto riferimento a quello che sarebbe venuto dopo, cioè alla Champions. Questo mi fa pensare che forse la Champions potrebbe essere per i calciatori, o anche per lui o per il club, la priorità quest'anno.
Questo certamente, la Champions è la priorità per De Laurentiis e quindi per il Napoli e anche per i calciatori. La Champions oggi è la reale vetrina del calcio, in attesa insomma di questo mondiale del club europeo.
Eh sì, quello forse è l'obiettivo.
Il Napoli potrebbe
l'obiettivo.
Approdare andando avanti in Champions, quindi chiaramente la Champions è l'obiettivo stagionale del Napoli. Non credo la vittoria in Champions, però andare il più avanti possibile e vincere quante più partite possibile, perché ogni partita regala un coefficiente per scalare questa classifica per andare al mondiale per club, dove vanno due squadre italiane. Al momento sono Inter e Juventus, però il Napoli ha la possibilità di superare la Juve e c'è anche il Milan davanti, però il Milan ha un girone molto 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 duro. Poi c'è anche un'altra frase di Garcia, quella sulla determinazione, no? Lui ha attaccato i calciatori, però insomma dopo la partita se l'è presa un po' con i calciatori in TV.
Sì.
Ha parlato di mancanza di determinazione, tant'è vero che lui, questo apprezzabile, non si è aggrappato all'arbitro, perché non abbiamo perso, ci poteva essere il fallo su Anguissa, ma non abbiamo perso.
Ecco, non è un buon modo queste dichiarazioni, non sono un buon modo per creare la sintonia tecnico-calciatori di cui parlava poco fa Pasquale Tina nel nostro collegamento d'apertura, che dice non si è ancora creata quella sintonia totale tra il tecnico e i calciatori. Beh, se il tecnico continua a fare dichiarazioni del genere, però la cosa diventa più complicata, ecco.
Guarda, secondo me alla base però c'è un equivoco che riguarda il club, riguarda De Laurentiis. Perché De Laurentiis presenta Garcia come un prosecutore del lavoro di Spalletti.
4-3-3 puro, Io ho fatto una ricerca, disse De Laurentiis, me le ricordo benissimo queste parole, e ho individuato in Garcia in un allenatore che gioca con il 4-3-3 puro, che sarebbe quello di Spalletti. Insomma, questo voleva intendere forse.
Allora, premesso che a nessun allenatore può essere chiesto di essere clone di un altro, ma Garcia, tutto si può dire tranne che non che sia stato incoerente, perché dalla prima dichiarazione, proprio nella conferenza stampa di presentazione a Capodimonte, lui negò di voler proseguire il lavoro di Spalletti, voleva una lista di che invece andavano apportate delle novità, delle modifiche, perché lui aveva già vissuto un'esperienza simile a Lille, e quando non si vince dopo tanto tempo, dice, per continuare a vincere bisogna cambiare. E questo l'ha sempre detto in ogni salsa. Quindi io posso capire delle critiche a Garcia, però non capisco quella di volere da lui di essere il clone di Spalletti. Questo non glielo si può chiedere, e lui non ha mai detto di voler fare questo. Poi che De Laurentiis l'ha presentato come il proseguitore di Spalletti, insomma, è un problema di De Laurentiis.
No, devo dire che tu insomma, in questi giorni sul Napolista hai calcato la mano su De Laurentiis. De Laurentiis, che chiama spesso Garcia, oggi ha ripreso l'articolo del Corriere dello Sport, ma forse sarebbe stato meglio che Garcia avesse chiamato De Laurentiis, insomma, cioè, doveva accadere il contrario a questo punto.
Ma Garcia, secondo me è giusto che lui faccia il suo lavoro, è giusto che metta in campo le sue idee. Probabilmente c'è stato un malinteso alla base, ma io non credo che un casting di 40 allenatori De Laurentiis abbia scelto Garcia. Garcia è stata una scelta di risulta, diciamo, di terza mano, perché i tanti allenatori a Napoli poi alla fine non sono venuti.
Di terza mano lo hai definito, di terza mano.
Beh, insomma, non era la prima scelta. No. Qual è la terza scelta, la quarta scelta, la quinta scelta? Io non lo so. Adesso veramente ci vuole dire che è stata la prima scelta, ma non, io faccio fatica a crederci.
No, beh, cioè,
insomma, dopodiché, cioè, però Castillo è un allenatore, come dire, solido. Non è l'ultimo arrivato.
C'era Luis Enrique, però, insomma, come primo.
C'era Luis Enrique, si è parlato di Italiano, si è parlato di Thiago Motta, si è parlato di Conte.
Anche di Paolo Sosa.
A un certo punto anche Paolo Sosa, che anche lui, insomma, è un allenatore certamente non di prima scelta. Si è trovato in difficoltà, anche perché De Laurentiis non si aspettava di perdere Spalletti. De Laurentiis, che è un profondo conoscitore dell'animo umano e che ha, secondo me, ha gestito il Napoli in maniera perfetta per quasi 20 anni, e basa gran parte del suo intuito imprenditoriale sulla capacità di conoscere le persone, l'essere umano, lui pensava di poter convincere Spalletti. L'addio di Spalletti lo ha colto in contropiede, come peraltro ha detto Grassani. Queste sono cose, dichiarazioni che ha fatto,
certo,
Grassani.
Del resto, quella clausola rescissoria sull'anno sabbatico, che ha creato poi problematiche che avranno degli sviluppi ovviamente sulla scelta poi di Spalletti di andare in nazionale, era una clausola messa lì nella speranza che Spalletti ci ripensasse fino all'ultimo momento, ecco.
Cioè, Grassani ha detto, cioè non sono io a definire la terza scelta Garcia, Grassani che dice l'addio di Spalletti poi ci ha comunicato di voler andar via quando altri allenatori di prima fascia già si erano accasati. Ha detto Grassani, che insomma fa il legale del Napoli. Cioè, è difficile pensare che lui abbia scelto Garcia, un allenatore che insomma è abbastanza dimenticato. Poi ha fatto bene in Italia. Come gioco, io poi sono, come mi piace più il gioco di Garcia che con il gioco. A me piace il gioco di contropiede, di rimessa. Però bisogna mettersi d'accordo. Cioè, probabilmente c'è stato qualcosa che non è andato nella comunicazione tra presidente, allenatore e giocatori. Questo poi non vuol dire che non si possa mettere a posto.
Senti Massimiliano, io ho dato un'occhiata a proposito degli acquisti, no? Tu sai che Kim è andato via, è arrivato Nathan che non ha ancora giocato. Kayust al posto di Ndombele, ha giocato finora 67 minuti in 4 partite, e Lindstrom ha giocato un quarto d'ora, il totale 82 minuti. Ora, sono andato a dare uno sguardo all'anno scorso, dopo 4 giornate i nuovi arrivati tutti insieme avevano giocato già 852 minuti in 4 partite, erano di più perché erano Kim, Kvaratskhelia, Olivera, Ndombele, Raspadori e Simeone. Se vogliamo eliminare, diciamo così, Kim e Kvaratskhelia e anche Oliveira, insomma, che hanno giocato di più, ma comunque Ndombele, Raspadori e Simeone, che erano assolutamente delle riserve, erano arrivati dopo 4 giornate a 258 minuti, cioè al, tutti e tre, al triplo dei tre arrivati adesso, più o meno con le stesse caratteristiche di alternative, no? Di riserva. Questo per dire cosa? Insomma, che il percorso di integrazione dei nuovi quest'anno è molto più lento. Questo da qualcosa dipenderà, o da Garcia che lo ha reso più lento, o dalla società che evidentemente non ha individuato i profili giusti, più corretti per acquistare questi calciatori. Non lo so.
Allora, è un dato di fatto che Nathan ha saltato le prime 4 giornate di campionato, mentre Kim arrivò e giocò.
Segnò pure alla seconda giornata.
Segnò pure, vabbè. e Spalletti già in estate disse: è un giocatore da Champions, perché a Napoli ci fu la rivolta perché andava via Koulibaly. Adesso Nathan è arrivato, non l'abbiamo ancora visto. Evidentemente lui, Garcia, non l'ha ritenuto pronto, perché ha fatto giocare tutti gli altri difensori centrali tranne Nathan, però probabilmente ha voluto preservarlo. Noi non lo sappiamo, magari Nathan è fortissimo, che anche Koulibaly ebbe dei problemi il primo anno, sicuramente non era un giocatore ritenuto pronto da Garcia, magari da stasera in poi, da domani sera in poi invece sarà la colonna della difesa del Napoli. Cajus lui lo ha provato, perché Cajus ha detto quando ha giocato 62 minuti, 45 li ha fatti a Frosinone la prima partita.
Sì, male. Peraltro, insomma, anche l'altro poi giorno uscito, appena entrato l'ha ammonito.
Poi è uscito, non è entrato più.
No.
Tranne l'altra sera, ha detto ammonito Lindstrom. Poverino, insomma, è entrato con la Lazio, qualcuno addirittura gli imputa il gol sbagliato, ma insomma, onestamente mi pare eccessivo, non l'abbiamo praticamente mai visto. Forse lui l'altra sera non voleva, quando è entrato Zerbina al posto di Kvaratskhelia, non voleva far giocare 2 minuti all'Lindstrom, non lo so per quale motivo poi ha fatto entrare Zerbina e non Lindstrom, ma sarebbe cambiato ben poco fondamentalmente. Quindi al momento, sì, certamente lo scorso anno, io quello che vedo è che lo scorso anno il Napoli aveva un progetto calcistico aziendale.
Però era il secondo anno di Spalletti, non il primo.
Però a livello aziendale, il cambio avvenne tra il primo e il secondo anno.
Certo.
Perché il cambio è mandare via i calciatori, diciamo anziani, tra virgolette, i leader del gruppo, e puntare su giocatori meno conosciuti, ma secondo il Napoli forti.
Su un nuovo ciclo anche, no? Che poi si è spezzato perché Spalletti è andato via.
Ci fu la rivolta popolare, ma in realtà il Napoli presi dei giocatori fortissimi.
Certo.
E che furono ritenuti fortissimi immediatamente anche dall'allenatore, perché anche Kvaratskhelia giocò titolare a Verona già la prima partita.
E segnò tre gol in due partite.
Adesso, evidentemente, quello che faccio fatica a vedere in questo Napoli è un progetto. Cioè, qual è il progetto di quest'anno? Il progetto di quest'anno è che il Napoli è la stessa squadra dell'anno scorso, con un allenatore che però gioca in maniera differente, e che, poiché la squadra è forte, dovrebbe vincere lo stesso. Cioè, non vedo un'idea. Cioè, alla fine questo Garcia, poverino, cioè, ha cominciato e deve risolvere il problema da Spadori. Ma Raspadori non giocava nel Napoli Spalletti, non giocava perché stava antipatico a Spalletti, perché non c'era spazio per uno pure forte. Magari se ci fosse stato un progetto calcistico aziendale, si facevano si traevano delle conclusioni. Si poteva, come dire, io non dico che bisognava vendere Osimhen, però oggi non si può pretendere da Garcia la risoluzione di problemi che in realtà manco Spalletti aveva risolto, perché il Raspadori non giocava.
È vero, hai ragione.
Quindi voglio dire, questo è, Garcia avrà i suoi limiti, per carità, però io non mi sento di gettare la croce addosso a lui. Quindi ci aveva fatto delle dichiarazioni francamente, insomma, molto bizzarre, però mi pare che il problema sia più a livello progettuale di questo Napoli.
Va bene, allora ne parleremo con Massimiliano Gallo, perché il discorso è sempre molto interessante. Grazie nel
fatto. Poi Napoli è forte, dico, cioè Napoli è molto forte, quindi Napoli può ancora vincere lo scudetto, può, cioè Napoli è una squadra forte.
Però se trova, diciamo così, la giusta metrica in campo e le idee di Garcia riescono a concretizzarsi, diciamo, diventa ancora più forte. Ecco.
Esatto.
Aspettiamo che si concretizzino, che si materializzino, ecco, le idee di Garcia, che ci sono, io non ho dubbi, perché qualcosina si intravede. Per esempio anche l'incursione delle mezze ali, da dove ha segnato Politano e Raspadori, lì, se ci fai caso, molto spesso le mezze ali si inseriscono in area di rigore. Questa è una cosa che sicuramente è studiata in allenamento, è una...
Certamente, poi come al solito, cioè, ci sono le leggende popolari, ma non è vero, cioè, ovviamente loro faranno tattica in allenamento, ovviamente faranno una serie di sedute, ovviamente che sia le sue idee. Questo è sempre successo a Napoli, anche in tutti i tempi di Benitez, si diceva Benitez li faceva allenare, ma queste insomma sono queste voci cui insomma io non darei credito. Però chiaramente insomma c'è una squadra che sembra ancora un po' estranea alle idee dell'allenatore.
Giovanni da Napoli dice: com'è difficile dire che c'è un unico responsabile di questo gran casino. Giovanni, chi è secondo te l'unico responsabile di questo gran casino?
E l'abbiamo detto,
è De Laurentiis. Grazie a Massimiliano Gallo, il napolista.it. Grazie Massimiliano, buon San Gennaro.
Grazie a voi, grazie.
Buon 19 settembre, voliamo in pubblicità tra poco in Clima Champions. Forza Napoli sempre. Champions League con Gianluca Gifuni in Forza Napoli sempre, Manuela Castelli in redazione, Tony Mola in regia, i vostri messaggi WhatsApp, eccoli, eh.
Buongiorno Gianluca.
Buongiorno.
Salvatore da Napoli.
Buongiorno Salvatore.
Gianluca, allora dobbiamo partire dagli ultimi 20 minuti col Genova.
Sì.
Lasciamo perdere il 4-3-3 che Garcia non ha mai fatto. Lui sta solo accontentando un desiderio della presidenza. Lui è nato col 4-4-2/4-2-3-1. Ha fatto mezza stagione, un anno con la Roma col 4-3-3, ma non lo sa allenare. Il play, lui non l'ha mai utilizzato il play. Quindi partiamo col 4-2-3-1 e che lasciasse perdere quel modulo. Almeno se viene esonerato, viene esonerato con le sue idee, se ne va con un minimo di orgoglio, perché mo sta facendo l'ibrido, non lo sa manco lui cosa sta facendo.
È l'ibrido, la confusione può darsi anche che derivi da certe richieste della società o da certe esigenze per i giocatori in organico. Per esempio, se il Garcia non vuole utilizzare il play, Lobotka è forse un surplus per lui. Se vuole giocare col 4-4-2 con una punta e una sottopunta, due ali e due mediani, che cominciasse a giocare così e che mettesse in pratica le sue idee in maniera autonoma, indipendente, decisa e convinta, Garcia, visto che la situazione potrebbe mettersi male e già adesso insomma è un po' ricca, piena di tensione, di ansie. Allora, caro Gif, parafrasando una vecchia pubblicità, toglietemi tutto ma non il mio Kvara, Raspa, Nathan o chiunque altro ci sia non importa, basta che non mi toglie lui. Un abbraccio, Luca da Roma. Italia Mele, inviata di Canale 8. Italia, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te, caro Gianluca, e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
Insomma, è bene che Garcia giochi in maniera convinta così come vuole, senza badare ai giocatori che ha, le caratteristiche che ha in organico.
No, però perdonami Gianluca, questo è impossibile. Tu non puoi prescindere da quello che è l'organico della squadra. Allora, premesso che Garcia non mi sembra un tipo particolarmente modesto né particolarmente accondiscendente negli atteggiamenti, almeno per quello insomma che un po' abbiamo visto, per quello che filtra anche sempre di meno da questa cortina che hanno alzato a Castel Volturno, non sembrerebbe essere una persona particolarmente accomodante. E comunque un allenatore, qualsiasi allenatore, a meno che non gli si dia il tempo di costruirsi la squadra a sua immagine e somiglianza, deve utilizzare al meglio il materiale umano di cui dispone. Detto questo, io immagino che quando si siano parlati nei lunghissimi giorni di casting De Laurentiis e Garcia, questo tema sia stato chiaramente affrontato. Poi, se vogliamo entrare nel dettaglio, dire Garcia fa il 4-3-3, come disse il presidente, è una dichiarazione un po' azzardata, perché 4-3-3 non è niente, è un insieme di numeri, il modulo, il sistema di gioco quello che conta, e quello che faceva per esempio Garcia alla Roma, l'ultimo che io mi ricordo, perché poi sinceramente non ho più visto niente di quello che faceva, era completamente diverso da quello per esempio che attuava Spalletti. Gli equivoci può darsi, secondo me, difficoltà proprio ad entrare nella testa dei calciatori, senza voler fare un alibi però per i protagonisti principali, perché comunque in campo ci vanno sempre loro. Credo che comunque ci sia molta confusione. Ti do una notizia e ti dico che comunque ieri a Castelvolturno Garcia sembrava un po' più, diciamo, socievole del solito con tutti quelli, insomma, che gravitano all'interno, i vari dipendenti che gravitano all'interno del centro tecnico. Sembrava esserci un'atmosfera un po' più amichevole, no, rispetto al passato. Chissà che non stia riflettendo seriamente su certe cose. Lo vedremo oggi, lo vedremo poi soprattutto, secondo me, domenica.
Caro Gifuni, il Braga sembrerà il Real Madrid, Raspadori va bene in panchina, con Spalletti potevamo aprire un ciclo, Antonio da Afragola. E poi allora questo amico ci invia un messaggio vocale, lo ascoltiamo, eccolo qui, via.
Buongiorno Gianluca.
Buongiorno.
Questo problema è successo a Napoli, tutto colpa del presidente, lui ha fatto il palazzo e lui l'ha buttato a terra. La pena è sua, sai quanta soldi perde quest'anno, perché il Napoli è una banda del buco, niente, non c'ha niente, non c'ha né testa né coda e non c'ha un difensore all'altezza.
Vabbè, non l'abbiamo visto ancora Nathan, insomma, io spero che sia come Thiago Silva.
Però ti posso dire una cosa, Gianluca, adesso con tutto il rispetto, la simpatia e l'affetto veramente per istintivo, no, per un ragazzo che, come ben detto, non conosciamo da nessun punto di vista, devo dire che hanno montato secondo me un caso che è un po' anche, sfocia anche un po', insomma, nel ridicolo intorno a questo calciatore, perché è diventato un tema di argomento un calciatore che non ha mai giocato. Cioè, noi parliamo di qualcuno che non abbiamo mai visto, ma è un po' eccessivo tutto. Allora, lui, secondo me, lui, per lui intendo Garcia, secondo me una risposta anche un po' per liberarsi da troppi pesi che gli gravano sulle spalle l'ha data nell'ultima conferenza stampa, quella prepartita, quella meno drammatica di quella post partita, perché lì secondo me ci sono raggiunte delle vette pazzesche, no, dal punto di vista della comunicazione. Comunque, in negativo chiaramente, ha detto il ragazzo è arrivato con un problema. Allora diciamolo, se il ragazzo è arrivato con un problema e questo è il motivo per cui il ragazzo non si è potuto allenare bene e magari lui ha bisogno ancora di tempo per giocare, ma è così? Punto interrogativo, perché ha passato le visite mediche con uno staff, quel sanitario, quello del Napoli, che è tra i migliori in Europa, tra i più attenti in Europa. Quindi se è stata data l'autorizzazione, vuol dire che il problema era problemino e sicuramente superabile. Vorrei aggiungere anche sommessamente che prima di venire a Napoli il ragazzo ha giocato 4 partite del campionato brasiliano.
Eh sì, era in attività col campionato brasiliano.
No, ma ha giocato tutte le partite, una 70 minuti e le altre 3 le ha giocate 90 minuti. Cioè, se uno ha un problema, come fa a giocare 90 minuti?
No, il suo problema è che evidentemente non conosce ancora le dinamiche della marcatura e del pressing dei difensori italiani.
La spiaggia di Copacabana, ma no, ma Gianluca, per il calcio è calcio, non esageriamo, ma non esageriamo, il calcio è calcio, puoi avere bisogno di qualcosa in più per capire certi meccanismi, qualche accorgimento tattico che noi abbiamo di più da queste parti, ma non è che penso che l'abbiano preso che stava giocando a pallone a Copacabana. È un calciatore di una anche importante società di calcio brasiliana che fa parte peraltro di un circuito prestigiosissimo che ha club in tutta Europa, ricordiamolo che era la Red Bull Bragantino, certo. Quindi Lipsia fanno parte di un circuito importante, quindi io non lo so quale sia il problema, però credo che oggi domani giocherà.
Ah, credi che domani giocherà Nathan?
Sì.
Proprio
sì.
Una partita più, una delle partite più importanti, non è meglio col Bologna, a Bologna con l'Udinese in casa, insomma, farlo esordire in un'atmosfera più tranquilla, più serena.
Ma perché sembra un bambino che è stato nell'incubatrice e che deve tornare a casa?
È vero.
Ma non esageriamo, cioè stiamo parlando di giocatori di calcio e io lo trovo anche un po' ridicolo tutto questo, la narrazione, la gestione, la scarsa comunicazione, il Napoli che non dice mai niente e che non ti fa capire niente e per cui tu poi hai il diritto e anche il dovere nei confronti dei tifosi di dire quello che penso che ti arriva all'orecchio, insomma una situazione assurda, io non la voglio sentire più, deve essere protetto, tutelato, ma perché è malato, che c'ha?
No,
qual è?
Per carità, anzi,
ha problemi psicologici.
È un ragazzo sano, bello, hai tanti, io ho detto, speriamo che può somigliare a Thiago Silva, insomma, se cresce bene,
somiglia a se stesso, che sia un buon calciatore. Insomma, io credo che il Napoli abbia ben altri problemi adesso, perché il Napoli non ha un gioco e io ho troppe domande da fare a Garcia dal punto di vista tattico, però lui risponde che è un problema di mentalità, per i campioni d'Italia, di concentrazione, ma per una squadra che le ha vinte tutte queste partite così l'anno scorso, è un problema di condizione fisica, se così è una sua responsabilità, perché voglio soltanto dire un'altra cosa, Gianluca. Questo campionato italiano, così come quello precedente e quello ancora prima, non lo puoi affrontare piano e poi magari pensare di recuperare in corso d'opera, perché l'Inter sta facendo esattamente quello che ha fatto lo scorso anno il Napoli, perché nella testa delle altre squadre, quando sei a 5 punti di distanza soltanto alla quarta giornata di campionato, ti entra il tarlo che tu non possa recuperare, e questa era la parte facile del Napoli, perché poi cominciano gli scontri diretti tra me e la Lazio, chiaramente, e quindi ti puoi trovare a 8-10 punti sotto nel giro di 7-8 partite, cioè vuol dire ottobre valutato e scusito già lo scudetto dal petto. Mi sembra troppo tutto insieme da accettare per una piazza che ha goduto ma che deve godere ancora.
E allora, visto che deve godere ancora, noi con te, cara Italia Mele, parleremo del gioco di Garcia quando, diciamo così, la parvenza che c'è adesso diventerà un po' più materializzazione, concretezza, quando lo vedremo più chiaramente tutto questo, d'accordo?
Va benissimo, quando, speriamo anche meglio.
Speriamo presto.
No, speriamo presto e meglio anche di adesso, perché non è che sia stato un granché lo spettacolo, va bene.
Grazie Italia Mele, inviata di Canale 8 per essere stata con noi, grazie Italia, buon lavoro e buona giornata, messaggio vocale WhatsApp, eccolo qui.
Ciao Gianluca, Michele dalla Germania.
Ciao Michele.
Ma adesso basta, sono 3 giorni dici sempre le stesse cose. Pensiamo alla partita.
Ma io non vado in onda da 3 giorni.
Ma basta quello che ha detto, quello che ha fatto. Aspettiamo che fa. Aspettiamo 10 partite. Se
abbiamo
vince,
aperto,
vince.
Abbiamo aperto
se
con la
va, si cambia allenatore. Sempre a tornare indietro sulle stesse domande.
Ma noi abbiamo parlato, abbiamo aperto con Tony Mola. Fai sentire come abbiamo aperto la puntata. Con chi? Con questa canzone qui. Michele. Questo. Non sei contento dalla giornata? O no? Adesso andiamo in pubblicità appena c'è l'urlo del Champions, sai, poi tra poco penso Montefusco. Eccoci in diretta, Gianluca Gifuni per Forza Napoli Sempre, Emanuela Castelli in redazione, Tony Molai in regia. Sapete dove andiamo adesso? Da uno che sarà già imbottito di baccalà. Baccalà e affini, perché in Portogallo da un po' Gaetano Imparato, firma storica della Gazzetta dello Sport. Gaetano!
Ciao Gifuni, come stai? Tutto bene?
Quanto ne hai mangiato bene di baccalà finora?
No, veramente siamo arrivati da poco e ho l'onore di essere con il tuo editore per quanto riguarda...
Lo so, sei con l'editore di Fuorigioco su Tele A il mercoledì,
esatto.
Antonio Corrado.
Esatto. Poi con uno dei migliori service televisivi, tale dottor Siciliano, e poi soprattutto anche con un bravissimo agente di turismo, che però lo andremo, manteniamo in anonimo. No, siamo arrivati da poco qui, abbiamo preso la macchina, ci siamo portato, però... Mi senti?
Sì, sì.
Sì, niente, la città è molto carina, il centro è raccolto, ci sono belle cose da vedere, ma soprattutto c'è grande accoglienza, insomma, sostanzialmente siamo stati individuati come napoletani, con sobrietà, insomma, simpatia, c'è stata accoglienza. Io sempre l'anno scorso, invece con la Fiorentina, come ricordava proprio Antonio, sono successe molte scaramucce fra tifosi di Firenze quando sono venuti qui, ma insomma sono sicuro che non accadrà nulla. E niente, ci siamo un bel po' di napoletani, abbiamo visto in aereo stamattina, altri arriveranno nella giornata di oggi, e c'è grande attesa anche perché, come sai, il Braga ha perso ma ha risparmiato 2-3 giocatori importanti, quindi anche loro hanno preservato i migliori in vista della partita di domani.
Ricordiamo che Braga è una città all'estremo nord del Portogallo, è a nord-est di Oporto, per intenderci. Dall'altro lato ti faccio salutare, non so se lo conosci, si chiama Enzo di nome e Montefusco di cognome. Mister, buon pomeriggio.
ma non basta che me li faccio il mercoledì, me li faccio di nuovo per radio. Non ho
e loro sono in Portogallo in questo momento.
Non ho capito, ma li fa sentire anche di giorni di festa, ma come è possibile?
Eh sì, oggi è San Gennaro, lo ricordiamo.
Ecco, ha fatto il miracolo San Gennaro. No, ecco, mister, il direttore nostro non c'è, il nostro direttore
sta là, sta accanto a Gaetano Imparato, semmai dopo facciamo salutare.
Il direttore me lo sto sorbendo io.
Fra poco lo salutiamo. Enzo Montefusco, da allenatore, però noi siamo sicuri che lei, avendo capito qual è il gioco del Napoli di Garcia, ci potrà dire domani sera il Napoli che gioco metterà in campo contro il Braga all'esordio in Champions League.
No, non mi mettere in bocca delle parole, io non ho mai detto, ti ho detto anche l'altra situazione, io non ho capito, anche tu dicesti che c'era una grande novità. Le novità del Napoli attuale, purtroppo, e mi dispiace pure, non ce n'è nessuno. Non è cambiato niente, è cambiato, è snaturato tutto il gioco del Napoli, dovuto non so a che cosa. E bisognerebbe indagare, se vogliamo andare avanti seriamente, capire perché molti giocatori si ribellano, perché il Napoli non gioca più come giocava prima, e perché. Perché invece, io quando sento qualcuno di Sario sono preoccupato, ma fanno ridere, io non sono preoccupato, io faccio, vedo la partita, faccio il mio commento, sento pure attento, sai il Napoli così, lì, adesso pure tu fai tutti i commenti tecnici, questo e quello. Che è il Napoli, si deve capire. L'unica persona che può capire qualcosa in questo momento, ma non a livello di squadra, è la società. Deve intervenire e capire perché è successo questo, perché sta succedendo questo, perché Natale non gioca, perché via adesso i napoletani, eppure lì ancora devo capire che sta succedendo. Una squadra che andava in campo e ci faceva realizzare, questa volta qua purtroppo ci sono degli inconvenienti che bisogna capire, proprio per il futuro, perché si sta creando un'elettricità sia con i calciatori, sia con l'allenatore, 3-4 partite già in dubbio, già lo vogliono cacciare. Però bisogna capire perché l'allenatore commette delle cose e poi dice pure perché si allena bene durante la settimana. Allora uno che ha fatto questo lavoro in Comigiotino non capisce, allora Paraschere se non si allena. Oppure Paraschere che ha giocato fino alla fine, però vuol dire che non sostituisce la prima. Osimhen deve essere sostituito, devi avere il coraggio di sostituire.
Lei l'avrebbe mai fatta la sostituzione a 7 minuti dalla fine dopo aver recuperato il 2-2 tra Kvaratskhelia e Zerbin?
No, perché,
lei l'avrebbe mai fatta?
Io perché quando ho visto veniva la partita, anzi addirittura dici se facciamo il 2-1 Napoli è talmente più forte e può anche vincere. In quel momento lì Kvaratskhelia poteva servire a una cosa, a fare confusione, a prendere calcio d'angolo, calcio di munizione, calcio di rigore, cioè non l'ho capito, ma non solo Kvaratskhelia. Perché se tu poi hai, metti dentro il Ciolito che va bene, fai capire a tutti che vuoi vincere la partita. Cioè, ma questa non è una colpa di allenatore, perché gli allenatori purtroppo possono anche commettere gli errori. Bisogna capire perché questa squadra non riesce più a inquadrarsi. Cioè quando io a Di Mare ti dissi, dopo 3-4 anni, che il robotico questo non serviva più. L'altro giorno stavo giocando un poco meglio la Totti. Allora bisogna capire perché. E che l'unico che lo può salvare la situazione sai chi è? Quello che a me non mi è simpatico, il presidente. È lui che deve intervenire, deve dire signori miei, che sta succedendo?
Allora, mister, è stato compendioso e in un paio di minuti ci ha detto veramente tutto quello che i tifosi volevano sapere. Prima di chiudere questa trasmissione, possiamo salutare Antonio Corrado un attimo, così sentire la sua voce dal Portogallo.
Fammelo sentire, ma è meglio, a volte è meglio non sentirlo.
Antonio Corrado?
Un attimo, Antonio Corrado, sì.
Si chiama Antonio Corrado, si chiama il calcio, no Antonio Corrado?
Bravo mister, vedo che stai imparando anche tu.
Antonio, buon pomeriggio. Allora ci dici se giocherà Meret?
Gianluca, non fare lo spirito, deve giocare il forte perché Collini è fortunato. Deve giocare il forte. Ma no, io mi sentivo parlare, ragazzi, ma cioè, la sostituzione di Kvara con Zerbin, per quanto abbia fatto una levata di scudi in generale, ma è l'ultimo
è scellerata, dai, la scelta scellerata,
ragazzi, è l'ultimo dei problemi, perché noi abbiamo visto una squadra senza né testa né coda, senza idee, confusa, senza entusiasmo, una squadra spinta anche atleticamente giù, veramente c'è tanto da preoccuparsi.
Vabbè, ma
vedendo il Napoli di Genova,
ma adesso possiamo proiettarci con fiducia la partita di domani, la Champions è un'altra cosa,
io mi vorrei proiettare con fiducia, però dobbiamo capire in 3 giorni che cosa cambia.
Vedremo, può darsi che cambia la testa dei giocatori, può darsi che cambia la testa dei giocatori.
Gianluca, ma non è l'episodio di Genova, perché il primo tempo di Frosinone è stato un disastro. Col Sassuolo è una partita che non fa testo, perché subito siamo rimasti con l'uomo in più, e quindi diciamo che è stata una partita a ritmo blando, gestita in tranquillità. Con la Lazio, ce lo ricordiamo tutti, il secondo tempo, i 70 minuti di Genova pure sono la stessa cosa, e l'andazzo generale che preoccupa Gianluca. Io devo essere onesto, io sarei... mi guarderei intorno, possibilmente.
Va bene, allora ci fermiamo qui, perché tanto domani sera poi in fuorigioco ci saranno i collegamenti da Braga con Antonio Corrado in fuorigioco. Grazie Antonio per essere stato con noi, salutaci anche Gaetano Imparato e buona avventura portoghese per Braga Napoli. Grazie a Enzo Montefusco, grazie mister per essere stato con noi. È arrivato Mario Palligiano, questo mi taglia, non posso neanche ascoltare un mezzo messaggio, mi dispiace cari amici, ma li sentirà e li leggerà il nostro Dario Sarnataro, che adesso arriva con un'altra ora di grande calcio. Marte Sport Live, siamo in clima Champions, grazie a Emanuela Castelli in redazione, a Tony Mola in regia, a Mario Palligiano, mamma mia Mario, in regia, a tutti voi per la cortesia attenzione. Ricordate che su Radio Marte anche il calcio è di un altro pianeta, è vero Mario?